Radio Immagina.
È arrivata l'acqua martedì pomeriggio verso le 2:30-3 e abbiamo subito portato in salvo le macchine che erano qui di fuori, le abbiamo messe in sicurezza, ma quando siamo tornati a casa c'era già tutta l'acqua dentro e poi ci siamo rifugiati negli appartamenti.
Questo trattore è il suo?
Sì, è un mio trattore, sono attrezzi miei, che ho un'azienda agricola e avendo anche delle proprietà, degli immobili qui, degli appartamenti, e conosco tutte le persone, cerco di aiutare perché naturalmente i vigili del fuoco hanno da fare, protezione sono impegnate, facciamo un po' il fai da te, cerchiamo di arrangiarci, devono arrivare altre pompe perché c'è tutto il sotterraneo che è strapieno e un volume enorme, ci vuole tantissima potenza, tantissimo tempo per defluire e tirare via tutto.
Allora, siamo ripartiti da queste testimonianze, dalle testimonianze di chi ormai da diverse ore, da diversi giorni è impegnato nei soccorsi, sta lavorando in quelle che sono le città, i paesi, le frazioni che sono state colpite, travolte da questa alluvione. 23 sono i fiumi e i corsi d'acqua che sono esondati, 42 i comuni dove ci sono stati gravi allagamenti, si contano anche oltre 280 frane, di cui 120 particolarmente importanti in 58 comuni, e poi ci sono oltre 200 strade che sono state completamente chiuse al traffico. Questa è la situazione, il tutto è reso ancora più grave dalla pioggia che continua a cadere non soltanto sull'Emilia Romagna. Allora, noi iniziamo parlando di quelli che sono i danni che al momento sono stati prodotti, danni soprattutto per l'agricoltura e per gli allevamenti. Vi vorremmo far sentire quello che ha detto al microfono di Agnese Rapicetta qualche istante fa. Camilla Laureti è europarlamentare, anche la responsabile politica agricole nella segreteria del Partito Democratico. Questa la sua testimonianza.
Onorevole Laureti, sono migliaia di ettari coltivati, gli allevamenti finiti sott'acqua in Emilia-Romagna. Non si può più parlare di eventi eccezionali, ma situazioni purtroppo all'ordine del giorno. Innanzitutto vorrei un commento, diciamo, su quello che ha visto in questi giorni in Emilia-Romagna e nelle Marche.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sì, prima di tutto abbiamo visto anche è arrivata la notizia della 14ª vittima, quindi prima di tutto il pensiero deve andare a tutte le persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie e a chi in questo momento sta dando il massimo per i soccorsi. Penso alla protezione civile, alle forze dell'ordine, penso anche a tutte quelle persone che si stanno recando e stanno dando il loro aiuto all'Emilia Romagna, che vengono anche da altre regioni, anche il presidente Bonaccini, tutti i sindaci, pensiamo a tutte le persone che in questo momento, mentre parliamo, hanno un unico pensiero in testa, che è quello di cercare di salvare più persone possibile, di mettere in salvo anche più persone possibili, perché le immagini le abbiamo viste tutti in questi giorni, chi da vicino e chi invece in foto o nei telegiornali. Quindi prima di tutto c'è un momento che è quello dell'emergenza, poi chiaramente c'è un momento che è quello della quantificazione dei danni e poi della ricostruzione. Abbiamo sentito, no, in queste ore che è difficile quantificare i danni, ora pensiamo all'agricoltura ma pensiamo anche a tutte le altre aziende e produttive. Lo dico perché ho sentito dai dati che nell'alluvione che c'era stato all'inizio di maggio era stato considerato 1 miliardo di danni e oggi, dopo invece questa seconda alluvione, i danni saranno molti di più. Ho sentito che saranno 5.000 le aziende agricole colpite, abbiamo visto le immagini di ettari, di campi, di frutteti, abbiamo visto stalle, allevamenti, gli animali in mezzo all'acqua. È venuto tutto questo poi dopo un momento e una fase di gelate, di siccità. Quindi è chiaro che comunque poi dovremmo affrontarlo prima di tutto per aiutare le aziende agricole, dietro poi ad ogni azienda agricola o allevamento che perde il raccolto al bestiame, ci sono persone che perdono il lavoro, quindi prima di tutto bisognerà dare un aiuto emergenziale. Abbiamo visto che il governo martedì farà un decreto su questo e poi ci sarà da ragionare, come avviene sempre in questi casi, ma forse in questi casi ancora con più attenzione dovremmo fermarci e ragionare su quello che poi deve essere fatto sul lungo periodo.
Certo,
noi affrontiamo un mix tra cambiamento climatico e fragilità del nostro territorio che forse ha bisogno di un'attenzione e di fondi in più. Abbiamo sentito in queste ore anche il governo dire che saranno sospese tutte le scadenze, rate, mutui, per dare proprio la possibilità a chi ha un'azienda di utilizzare quei soldi ora per provare il prima possibile a ripartire. Poi bisognerà attuare, lo dico anche come europarlamentare, il Fondo Solidarietà Europeo, lo abbiamo già fatto in occasione del sisma del 2012 e anche dell'alluvione del 2019. E poi la nostra segretaria lo ha detto anche in queste ore e io credo che possa essere una chiave quella di utilizzare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Però forse si tratta di, perché ovviamente adesso è il momento dell'emergenza, adesso bisogna aiutare le persone, però c'è anche bisogno di ragionare su un nuovo modello di sviluppo anche nel settore agricolo del nostro paese.
Io questo penso di sì, penso per questo che quei fondi del PNRR possono essere utili, perché in quelle misure del PNRR già c'è la riconversione ambientale e la sostenibilità, quindi si tratta solo di direzionare quei fondi con finanziamenti certi, con semplificazione e soprattutto con velocità, perché forse a questo punto noi davvero, lo disse anche qualche mese fa il presidente Mattarella, non abbiamo un secondo tempo, non abbiamo più tempo per pensare ad un piano per il consumo del suolo, ad un piano contro il dissesto idrogeologico e anche ad un'agricoltura che sia sempre più sostenibile e che rispetti quelle che sono alcune delle regole che già ci sono, ma che bisogna rispettare e fare passi in avanti rispetto al rapporto tra agricoltura e crisi climatica e rispetto dell'ambiente. Se noi non capiamo che dobbiamo mettere il primo mattoncino in questa che è una transizione di cui dal 2019, quando parliamo del Patto Verde, del Green Deal, abbiamo cominciato seriamente a parlare in Europa, ma noi ora dobbiamo cominciare a mettere i primi mattoncini per agire in quella direzione, altrimenti davvero, come ho parlato in queste ore con l'assessore regionale all'agricoltura dell'Emilia-Romagna, ma anche con varie associazioni di agricoltori, noi altrimenti non parleremo più di eventi eccezionali, ma parleremo di qualcosa di sistematico, perché poi tutto questo, oggi ne parliamo come un evento eccezionale, ma se non agiamo, e non agiamo in fretta, potremmo avere la normalità di eventi come questi e forse davvero non ce lo possiamo permettere.
Nel nostro paese ci sono già, immagino, ovviamente non è solo, non si possono prendere decisioni soltanto a livello nazionale, ma nel nostro paese ci sono già le conoscenze per poter fare questo passo, questo cambiamento verso il settore agricolo e non soltanto?
Io penso di sì, poi pensiamo anche che la sfida della transizione ecologica, della transizione digitale, che tanto aiuta a fare anche in agricoltura alcuni passaggi verso il rispetto dell'ambiente e evitare di andare oltre alla crisi climatica che viviamo, perché molte delle soluzioni sono proprio nelle tecnologie, nell'innovazione e nella digitalizzazione, ma su questo bisogna lavorare. Tra l'altro, questo il 2023 è appena iniziato l'anno europeo delle competenze, perché anche in Europa ci si è resi conto che per affrontare e vincerle quelle sfide servono servono nuove competenze, quindi formazione, ricerca, sono certa che potrebbero aiutare anche tanti di quei ragazzi che oggi sono NEET o disoccupati nel nostro paese, quindi dedichiamola anche ai più giovani questa sfida delle transizioni, potrebbero essere proprio loro a prenderla in carico, anche perché per esempio in agricoltura vediamo dai dati quando le aziende agricole sono tenute da giovani e devo dire anche da donne, alcuni passaggi avvengono molto più velocemente, quindi lavoriamo su questa direzione e sono certa che qualche passo in avanti doveroso potremo farlo.
Speriamo davvero, speriamo soprattutto di avere un pensiero lungo. Io ringrazio Camilla Laureti, responsabile politiche agricole e alimentari nella segreteria del Partito Democratico, grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.
E grazie naturalmente a Alice Rapicetta, Agnese Rapicetta, scusate, avete sentito, questa è la situazione per quanto riguarda i danni all'agricoltura e agli allevamenti. Allora torniamo in diretta alle 13:16 minuti. Io saluto e lo ringrazio, insomma, visto il momento, il sindaco di Cesena, Enzo Lattuga, benvenuto a Radio Immagina.
Ciao a tutti.
Allora, sindaco, qual è la situazione in questo momento a Cesena? Dove ti trovi? Su che cosa state lavorando in particolare?
Allora, la situazione è complessa, anche se siamo stati i primi ad essere esondati e quindi siamo i primi a venirne fuori. Stiamo ripulendo cantine, strade, dal fango, l'acqua è defluita tutta, rimane ancora in alcune cantine ma è quasi tutta defluita, pulizia del fango, centinaia e centinaia di volontari, mezzi di chi raccoglie i rifiuti, insomma è partita la macchina del ripristino. Poi abbiamo ancora situazioni critiche sulle frane nella parte collinare che ci preoccupano e stiamo cercando anche di convincere persone ancora ad evacuare le proprie case, ma non sempre lo vogliono fare. E quindi questo è un po' il quadro della situazione di adesso.
Certo. Siete già riusciti a fare in qualche modo una conta dei danni o ancora presto, Lattuga?
No, credo che potrà iniziare concretamente dalla prossima settimana. Credo che ancora per due giorni non ci siano le condizioni per stimare i danni. Io vi posso dire tranquillamente che la stima che stiamo condividendo con la regione quella dell'ordine di grandezza di miliardi di euro nel complesso, perché è un territorio amplissimo. La cosa più impressionante, inedita di questo fenomeno, di questo cataclisma, è che ha colpito mezza regione.
È certo, è chiaro, con tutto quello che poi
ne sono esondati 24 fiumi contemporaneamente, pressoché contemporaneamente, a distanza di 24 ore, e centinaia e centinaia di canali, fossi, fiumi, diciamo, corsi d'acqua che non hanno un nome o hanno un nome che però non è tracciato nelle cartine geografiche. È un disastro vero e centinaia, anzi credo migliaia di frane.
Quanti
immagini anche delle frane, nessuno le ha, perché nessuno ci arriva.
Certo, è chiaro. Lattuga, quanti
una migliaia di famiglie isolate nelle parti collinari, senza elettricità, senza strade per poter raggiungere i servizi. In alcuni casi si riesce a portare con l'elicottero cibo, rifornimenti. È davvero difficile raccontarla. Ma.
Immagino. Lattuga, quanti sfollati ci sono in questo momento a Cesena, nel comune?
A Cesena contiamo 1000 sfollati, probabile che il bilancio sia in crescita, ma non ha numeri aggiornati da ieri sera, diciamo, questi erano 1000. 500-600 dei quali portati via grazie ai mezzi di soccorso, non da soli, gli altri erano usciti di casa prima che fosse troppo tardi. 250, quasi 300 ormai di questi sono ospitati in alberghi, conventi, parrocchie, appartamenti, gli altri hanno trovato una autonoma sistemazione presso amici, parenti o altre case di loro disponibilità.
Di che cosa c'è bisogno in questo momento anche lì a Cesena?
Qui c'è bisogno di mezzi autospurghi per togliere il fango e smaltirlo, c'è bisogno di idrovore, di generatori, c'è bisogno di squadre attrezzate per fare questo tipo di operazione, ci stanno arrivando aiuti. Credo che ci sia ancora però una parte del territorio romagnolo, quello più a nord, il Forlivese e Ravennate, in cui c'è ancora acqua da smaltire. Quindi è una situazione davvero complessa e anche difficile dire qui dire che cosa c'è bisogno di tutti, di stivali, di però abbiamo bisogno di tutti e di tutti, quindi poi le cose che non serviranno qui le distribuiremo e le condivideremo con gli altri. Poi ci sarebbe una necessità impellente di avere anche dei servizi specializzati per capire come ripristinare strade di montagna che sono difficilmente ripristinabili dai mezzi stradali normali.
Certo. Ricordiamo che il Partito Democratico sostiene la raccolta fondi per l'Emilia-Romagna. Lattuga, un'ultima cosa e poi ti lascio naturalmente al lavoro. Guardando ai prossimi mesi, no, a quello che è il dibattito che già in qualche modo si è aperto intorno al grande tema che riguarda la fragilità del nostro territorio, che cosa chiedi come amministrazione? Amministratore al governo?
Intanto chiedo di esserci accanto come credo sia giusto per ristorare tutti i danni ingentissimi che ci sono, e poi ci vuole un piano straordinario per elevare, non dico neanche il livello delle manutenzioni, ma il livello delle opere strutturali che ci proteggono da questi cambiamenti climatici, da questo cambiamento climatico che ci ha fatto conoscere, ci sta facendo conoscere fenomeni inediti. Le nostre città, i fiumi delle nostre città, il sistema di sicurezza idrogeologica non è parametrato, non è tarato per poter reggere urti come quello che è avvenuto in questi anni, in questi giorni. È stato un ciclone subtropicale, è come se noi facessimo nevicare 3 metri di neve a Roma o da qualche altra parte.
Sì, con tutto quello che ne conseguirebbe, certo, è sì. Chiaro. Lattuga, domani fra l'altro è anche l'11° anniversario del sisma che colpì l'Emilia, questo per insomma ricordare un altro avvenimento che mise a dura prova poi, no? Anche la tenuta sì. Sociale della regione. Allora noi adesso intanto grazie Lattuga per essere
sì,
con noi. Grazie, buon lavoro. Io lo ricordo, era il sindaco di Cesena, Enzo Lattuga. Noi adesso ce ne andiamo a Bologna, dove tra qualche istante dovrebbe essere pronto in collegamento il sindaco Matteo Lepore. Intanto leggo un messaggio, è quello di Raffaele. Innanzitutto mi associo rispettoso alla solidarietà espressa dalle migliaia di persone che in questi momenti sono vicini a chi sta subendo questi fenomeni, ma alla considerazione che sorge spontanea è la convinzione che se una regione che di certo da sempre si è adoperata per mitigare tali fenomeni non riesce ad evitarli, cosa può accadere a regioni così poco virtuose in questo campo? E ne parlo per cognizione di causa, abitando in un territorio, la costa d'Amalfi, vittima di carenze idrogeologiche note, e alla luce di 1000 progetti e proposte della maggioranza, interviste e dichiarazioni a iosa senza poi prosieguo reale, cosa può fare un partito come il PD per spingere verso soluzioni fattibili? Dopo anni basati sul dire, con la nuova segreteria si può sperare nel fare, e con quali iniziative? Bentornato al sindaco di Bologna Matteo Lepore, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Allora, noi abbiamo aperto con la testimonianza di Enzo Lattuga, del sindaco di Cesena. Chiedo anche a lei, naturalmente, partiamo da qui, qual è la situazione adesso alle 13:24 a Bologna?
A Bologna, città metropolitana, abbiamo ancora 3.700 persone fuori dalle case, in particolare nel comune di Molinella, 2.500. Quindi ci sono alcuni comuni che sono stati colpiti più di altri, in particolare appunto Molinella, Budrio e tutta la parte dell'Imolese. Queste sono le zone che sono sott'acqua purtroppo per la rottura degli argini. Poi abbiamo un numero di frane e smottamenti molto importanti che quindi stanno mettendo in discussione territori come anche il comune capoluogo. Solo io nel comune capoluogo, nell'area collinare, ho circa 120 fra smottamenti e frane che stiamo monitorando una per una. Ancora famiglie isolate, anche se le abbiamo raggiunte telefonicamente, quindi sono in sicurezza. Abbiamo avuto vari interventi dei vigili del fuoco. I danni che si contano sulle strade che abbiamo chiuso, i ponti che sono crollati, ad oggi, ed è una stima del tutto al ribasso, sono di circa 110 milioni di euro solo per i danni alla viabilità.
110 milioni di euro, Lepore?
Sì.
110 milioni, sì.
L'assessore Priolo, assessore regionale, ha contato per ora per l'Emilia Romagna circa 6 miliardi di danni, quindi stiamo parlando di una delle zone produttive agricole più importanti d'Europa, non solo d'Italia, e penso che davvero occorrerà un piano nazionale straordinario e anche europeo.
Certo. Ho letto che ha inviato ad Autostrade la richiesta per riaprire un vecchio tratto della 1 in disuso per aggirare una frana, cioè questo tanto per far capire di che cosa stiamo parlando. È stato riaperto il tratto?
Ancora non è stato riaperto, ma per fortuna sia il governo che Autostrada hanno risposto immediatamente, li abbiamo mandati ieri sera, già stanotte ci hanno risposto che in queste ore partono i lavori, perché bisognerà abbattere ovviamente delle strutture per fare dei lavori. Diciamo in una settimana si dovrebbe riuscire a riaprire e mettere in sicurezza tutto il passaggio. Intanto noi stiamo mandando cucine da campo a quel comune, il comune di Monzuno, per circa 200 persone che sono isolate. Devo dire, come comune capoluogo stiamo anche raccogliendo volontari, ci siamo fermati perché ne abbiamo già raccolti 4.200 per pulire la città e stiamo mandando aiuti anche agli altri comuni, ad esempio ho mandato diverse autobotti a Cesena.
Senta, Lepore, ho visto che ha invitato, poi verremo al dibattito naturalmente, ha invitato a evitare la popolazione, evitare comportamenti rischiosi, sembra che ci siano molte persone, molti turisti che vanno in giro a fotografare i corsi d'acqua e spesso lo fanno con i bambini?
Sì, ovviamente turisti era un termine ironico per dire che insomma non si fa turismo sulle disgrazie, purtroppo ci sono tante persone che vanno lungo i corsi dei fiumi a fare fotografie e noi abbiamo chiuso tutti i parchi, in questo momento noi non possiamo sapere se lungo un argine ci sarà uno smottamento, perché anche se piove piano il terreno è impregnato di acqua e quindi non potrebbe cedere in qualsiasi momento, cadono strade lungo i fiumi proprio per questo motivo.
Certo. Allora, Matteo Lepore, lo ricordo, nostro ospite quest'oggi, il sindaco di Bologna. Molte domande dei nostri ascoltatori che ci riportano inevitabilmente a quello che è anche il dibattito politico, no? C'è il tema della fragilità del territorio, questo richiama il grande tema della transizione ambientale che si lega poi alla partita del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Intanto Antonio le chiede perché la missione Italia Sicura sull'emergenza idrogeologica è stato accantonato. Lepore.
Guardi, ci sono delle scelte a livello nazionale che sono davvero incomprensibili, questa è una. Io credo che servirebbe la vera bicamerale, sarebbe da fare più che sulle riforme, che insomma sono importanti, ma davvero sul dissesto idrogeologico del nostro paese. Dovremmo essere bipartisan in questo impegno, perché l'Italia è fragile tutta, da nord a sud, e i torrenti come il torrente Ravone che attraversa una parte della mia città, che è esondato, ad esempio, sono ovunque in certe regioni e sono quelli che ad esempio picchiano più duro quando escono, quindi davvero continuare a fare polemiche, a scaricarsi le colpe tra partiti non ha senso, e su questo io penso la Presidente Meloni dovrebbe chiamare la nostra segretaria Schlein per prima, la nostra segretaria già si è messa a disposizione, ma questo dovrebbe accadere, cioè occorre davvero che l'Italia non solo faccia piani ma poi li realizzi.
Certo. Nelle casse dello Stato ricordiamo che ci sono al momento 8 miliardi e mezzo circa di euro dedicati alla mitigazione del rischio idrogeologico. Sono soldi che potrebbero essere utilizzati per, penso, agli argini, agli invasi, alle canalizzazioni. Questa potrebbe essere una risposta da mettere in campo, penso, a quello che sarà anche il Consiglio dei Ministri del prossimo 23 maggio, Lepore.
Sì, serve assolutamente riuscire a mettere a terra le risorse che ci sono, usare il PNRR, serve un commissario in Emilia-Romagna, questo l'ha chiesto il Presidente Bonaccini, servono misure straordinarie, la sospensione dei mutui, di tutti gli provvedimenti fiscali, gli adempimenti fiscali, ma credo che serva anche investimento sulle tecnologie e sul personale. L'ANCI nazionale ha chiesto a tutti i comuni di mandare personale qui in Emilia-Romagna, perché soprattutto i comuni più piccoli, i comuni medi non riescono a seguire la gestione dell'emergenza e le tecnologie sono importanti, dicevo, perché noi ad esempio come comune grande siamo in grado di monitorare ogni singola frana, ogni fiume, torrente, gli innalzamenti idrici, il meteo, ma i comuni più piccoli non hanno queste tecnologie e questi piani per la protezione civile devono essere aggiornati anche con questi strumenti, e quindi credo che davvero laddove mancano, non dappertutto certo, ma dove mancano servono risorse e lavoro di squadra.
Secondo la segretaria Schlein serve anche una semplificazione per gli interventi, è d'accordo Lepore? Glielo chiedo da amministratore di una grande e importante città come Bologna.
Ma non vi è dubbio, grandi interventi infrastrutturali che servono, così come la manutenzione, se non si realizzano evidentemente ci sono colli di bottiglia che impediscono da sempre la messa a terra delle risorse. Non possiamo questa volta dire che in Italia non ci sono le risorse, il PNRR ne ha.
Allora, le leggo intanto il messaggio di Matteo che è arrivato al 342 14 26 902. Buongiorno, voglio semplicemente esprimere la mia massima vicinanza e stima al sindaco Lepore, al presidente Bonaccini e a tutta la popolazione dell'Emilia-Romagna per quello che stanno vivendo e per come lo stanno gestendo. Ancora una volta ci state insegnando cosa vuol dire essere una vera comunità coesa e generosa. Un caro saluto. Poi c'è il messaggio di Giacomo, proposta utilizzare il PNRR per la difesa del territorio, il ripristino del territorio dell'Emilia-Romagna anziché spendere fondi per un ponte di Messina non fattibile. Lepore.
Intanto ringrazio per la vicinanza e la solidarietà, davvero stiamo sentendo l'amore di gran parte d'Italia, dal sud al nord, anche dall'estero, tante televisioni straniere, devo dire tutti ci stanno chiedendo che cosa si può fare, c'è un IBAN della regione Emilia-Romagna che vi segnalo, che può essere importante da diffondere perché serve qualsiasi cosa in questo momento. Devo dire la Romagna in particolare è la zona più martoriata, storie incredibili, tragiche, un'economia anche dell'agricoltura che farà fatica a rialzarsi, questa sarà purtroppo la cosa che vedremo nei prossimi giorni, devastante. Penso che le risorse sì, servono, vanno messe in campo, credo che più che fare polemica contro il governo o altro, adesso serve una grande alleanza, perché il dissesto idrogeologico vive della mancata assunzione di responsabilità di tanti, quindi è meglio fare un passo in avanti tutti insieme.
Certo. Allora, messaggio di Tiziano Zaccarelli. Io credo che i soldi del PNRR dovevano essere indicati prioritariamente per la salvaguardia dei territori, ma per la prevenzione servono interventi continuativi. Anche noi però abbiamo le nostre colpe. L'ampliamento della cassa d'espansione del fiume Secchi, approvata e finanziata nel 2014, ancora non è appaltata. E poi le leggo anche il messaggio di Nunzio, Lepore. Vorrei chiedere al sindaco se si fida di questo governo che una volta finita l'emergenza, vedi Cutro, tende a fare distrazione di massa perché non sa affrontare i problemi. Inoltre volevo esprimere la mia vicinanza al popolo dell'Emilia Romagna, convinto che sapranno uscirne presto. Da dove vuole partire Lepore?
No, sul governo ho già detto, nel senso che non possiamo adesso permetterci di litigare, dobbiamo lavorare assieme, i ministri stanno venendo, è importante che siano presenti. Ma è importante soprattutto che si comprenda che l'entità del disastro è tale per cui serve un piano mai visto prima in Italia, appunto stiamo parlando di oltre 6 miliardi di danni e non abbiamo ancora finito di contare, stiamo parlando di una delle regioni produttive agricole più sviluppate d'Europa, quindi se si ferma l'Emilia Romagna e la sua economia si ferma davvero l'Italia, non possiamo permetterci di tagliare a metà il paese, quindi che si comprenda che il problema non è solo nostro ma è di tutti, perché questo credo sia importante. Se il governo lo comprenderà come credo, sarà un modo davvero per dedicarci anima e corpo a questo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, forse anche smettere di parlare di tante cose che ci servono relativamente. E davvero su questo ritrovare un'unità nazionale sarebbe importante.
Non è possibile ricorrere direttamente all'Unione Europea per avere i finanziamenti necessari a risolvere questo dramma, visto che si sta parlando di tanti miliardi e viste le tempistiche di Roma, trovare altre strade non sarebbe male, confido in Lepore che ha tutta la mia stima. È un messaggio purtroppo questo però non firmato, sindaco.
Lo ringrazio, ma chiaramente sì, già il ministro Pichetto Frattini ha detto che si chiederà all'Europa di usare il fondo straordinario per le emergenze, quindi tutto si è attivato, adesso aspettiamo le risposte.
Allora, poi c'è il messaggio di Francesco Gallo, mi chiedo se il Partito Democratico è un partito, un movimento di sinistra oppure di centro, non riesco a capire perché non scendiamo in piazza con convinzione per batterci sui temi, salario minimo, parità di salario, cambiamenti climatici, temi da troppo tempo appesi al chiodo, insomma, quando si riesce a far cadere questo governo ci vorrebbe un minimo di coraggio in più e sono certo che vi seguiremo tutti. Sindaco Lepore.
Io credo che Lischlein come segretaria abbia suonato la carica da quando è diventata segretaria, usa uno stile totalmente diverso dai suoi predecessori, forse per motivi anche generazionali, ma questo deve farci riflettere perché la politica ha bisogno di linguaggi nuovi, di tempi nuovi, deve essere la politica a dettare i tempi dell'agenda e non i media, e questo credo che Eli lo stia facendo, non si fa tirare per la giacca, partecipa a manifestazioni, sta mobilitando tante persone che vengono da fuori del partito. Poi è chiaro che per ricostruire una capacità di tornare a governare questo paese serve una lunga traversata e davvero costruire una coesione di intenti nella società, non solo tra le liste dei partiti.
Allora, ci avviamo verso la fine di questo filo diretto. Ricordo ancora, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, che il nostro ospite è il sindaco di Bologna Matteo Allepori. Intanto le leggo un messaggio. Volevo aprire una parentesi. Io sono un estimatore di Bruce Springsteen, ma ero completamente contrario al suo concerto a Ferrara, visto tutto quello che è successo intorno. Non era proprio il caso. Noi a Ferrara siamo amministrati da una giunta di destra, si vede che non vengono toccati neanche da questa catastrofe. Oltretutto si è pensato di fare il concerto dentro un parco urbano che non si sa quali danni arrecherà, non era assolutamente l'ubicazione idonea. Adesso, al di là dell'ubicazione, insomma, questo ha anche un po' colpito, no? Che proprio in quelle zone che poi erano interessate da questa alluvione, con tutto quello che poi stiamo vedendo e raccontando, si tenesse un concerto. Parlo da grande fan di Bruce Springsteen, l'epoca, lo metto subito in chiaro, così insomma non, per non apparire poco chiaro anche su questo. Lei che impressione ha? Era un concerto che poteva, vista la situazione, essere giustamente rinviato?
Guarda, io non amo dare giudizi sui miei colleghi sindaci, anche se sono di altre forze politiche, quindi non voglio speculare. Ho detto che non avrei fatto polemica. Ho visto tante persone che comunque sono andate, ecco, possiamo dire che sì, vedere molta gente della Protezione Civile e Forze dell'Ordine impegnate un po' mi ha fatto male, devo dire, non mi è piaciuto, forse questo un po' stride rispetto all'emergenza che stiamo vivendo. Poi su Bruce Springsteen anch'io sono un grande fan, probabilmente anche l'artista, ecco, qualche riflessione su come stare vicino alla popolazione la poteva fare.
Certo. Allora, Lepoli, un'ultima domanda. Questa alluvione, oltre appunto ad aver colpito le zone interne dell'Emilia Romagna, ha colpito anche la costa, le spiagge, no? E insomma, la stagione estiva è lì dietro l'angolo. Teme ripercussioni anche su questo?
Guardi, i bagnini della Romagna sono capaci di qualsiasi cosa, quindi sono convinto che ripuliranno le spiagge in pochissimo tempo. I romagnoli sono davvero, hanno la scorza dura, per cui li abbracciamo e davvero sono convinto che ripartiranno alla grande.
Ci lasciamo con quale messaggio, Lepore, oggi?
Ci lasciamo con un messaggio di forza e di speranza, questo lo voglio dire, perché l'organizzazione dell'Emilia Romagna è un'organizzazione capace di affrontare qualsiasi cosa. Qui non manca l'organizzazione, non manca la forza di volontà, ci rialzeremo, lo stiamo già facendo dove le acque si sono ritirate, ma occorre soprattutto che si cambi a livello nazionale il modo di lavorare assieme, occorre unire questo paese e occorre farlo facendo delle scelte anche radicali sui temi del clima, dell'ambiente e del dissesto idrogeologico.
Senta, mi dice due cose che chiede guardando al Consiglio dei Ministri di martedì?
Chiedo risorse straordinarie come non si sono mai viste prima, perché queste risorse servono all'Italia, non solo a noi. E poi davvero che i tempi siano brevi, perché purtroppo poi ci si perde.
Lo ricordo, era il sindaco di Bologna Matteo Lepore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, delle buone giornate, insomma buon lavoro, mi sembra di capire ce n'è bisogno, a presto.
Grazie, a presto.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.